Ok. Buongiorno a tutte. Questo mio intervento è un tentativo di connettere tra di loro una costellazione storica delle stelle di esperienza mutualistica che hanno brillato nel corso del tempo, dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri. Vuole però anche essere una genealogia femminista intersezionale del mutualismo, per andare a individuare le pratiche con cui le subalterne hanno risposto a questo sistema di sfruttamento, che qui è compreso non solo a partire da una simmetrica divisione sociale del lavoro, ma anche sessuale e razziale, anche se non avrò modo di approfondire quest'ultima. Ed il lavoro è qui inteso non solo come lavoro produttivo e salariato, ma anche come cosiddetto lavoro di riproduzione sociale, ovvero il lavoro non pagato e imposto storicamente alle donne, lavoro di cura, di riproduzione della vita umana, in senso biologico, di riproduzione quotidiana della forza lavoro e di riproduzione delle condizioni stesse per la riproduzione di questo sistema. Le prime società di mutuo soccorso, tra la Rivoluzione francese e gli inizi del Novecento, hanno sistematicamente escluso le donne. Tra i primi teorici del mutualismo, Pierre-Joseph Proudhon in testa, è forte l'idea che le donne siano degli esseri inferiori per natura. Tale concezione è alimentata da un'idea della femminilità come condizione patologica. La gravidanza, nello specifico, è considerata una malattia e con queste premesse l'esclusione delle donne dalle società di mutuo soccorso è giustificata con l'argomentazione diffusa nel senso comune, che le donne si ammalino più spesso e che pertanto l'assistenza sanitaria delle donne sarebbe troppo onerosa per le organizzazioni di mutuo soccorso. Ma dagli albori del mutuo soccorso e da ben prima, a ben guardare, le donne hanno sempre risposto e lottato contro la misoginia. 1835, Flora Tristan rielabora la sua esperienza di migrazione, povertà e violenza di genere in una proposta politica e sociale pubblicata a Parigi dal titolo «Necessità di dare buona accoglienza alle donne straniere». Analizzando la divisione in classi sociali, intrecciata al lavoro di riproduzione sociale delle donne, intuendo l'oppressione dei soggetti in migrazione, Tristan progetta una struttura associativa per accoglienza delle donne migranti, 1835. E cito, «Ogni epoca in cui una parte delle società soffriva e sentiva il bisogno di un cambiamento, delle associazioni hanno anticipato le riforme. Queste associazioni avevano come obiettivo di aiutarsi tra di loro, mutualmente, di soccorrere i fratelli afflitti e perseguitati, perché deboli come siamo noi, considerati individualmente, non è che nell'unione che possiamo riporre la forza. Cominciamo allora con mano ferma a sollevare la bandiera del mutuo soccorso, costruiamo un'intera società ospitale e solleviamo una parte di questi esseri che soffrono». 1849, Jeanne Derouin e Pauline Roland sono tra le fondatrici dell'Unione delle associazioni operaie. Lo statuto dell'Unione non soltanto prevede la partecipazione delle donne, ma una presa in carico da parte dell'associazione di anziani, bambini e invalidi. L'Unione prevede una strutturazione in tre comitati, uno di produzione, uno di consumo e uno di ripartizione, il cui lavoro è approvato da un'assemblea generale dei soci, secondo il principio a ciascuno secondo i propri bisogni. A questi si affiancano anche un lavoro di educazione e alfabetizzazione. Arrestata e poi esiliata, Derouin scrive in diretta polemica con Proudhon, teorizzando modelli di mutualismo incentrati non soltanto sulla produzione, ma anche sulla riproduzione sociale, e scrive «Affermiamo, in nome della sacra legge della solidarietà, che nessuno ha diritto di essere completamente libero e felice fino a che vi sarà un solo essere oppresso e sofferente». 1 marzo 1862, a Milano, viene fondata l'Associazione Generale di Mutuo Soccorso e Istruzione delle Operaie. 587 socie, ma per iniziativa del corrispettivo maschile dell'associazione. Ma la direzione, l'economia, la contabilità, l'intera gestione dell'associazione è in mano alle donne. L'associazione, in cambio di una quota di iscrizione e di una tassa mensile, prevede un sussidio di malattia e di maternità. 23 ottobre 1872. A Bondeno Ferrarese, un'alluvione devasta il paese. E su iniziativa in particolare di una marchesa della regione, la marchesa Pepoli, si attiva una raccolta fondi per le vittime dell'alluvione. Il ricavato della cassa di solidarietà viene trasformato su iniziativa della marchesa nel capitale di partenza per una cooperativa che associa le donne operaie tessitrici di Bondeno, principali vittime di questa alluvione. E di lì a poco la cooperativa inizierà la produzione. Ma come emerge da queste esperienze, le prime forme mutualistiche rivolte alle donne in Italia hanno un'impronta paternalistica e assistenziale. dalla quale tuttavia le donne si renderanno ben presto autonome, intrecciando la forma cooperativa, mutualistica e con la lotta sindacale. 1883 nasce a Milano la Fratellanza Artigiana, per iniziativa delle lavoratrici stesse. Questa prevede sussidi di malattia, maternità, scuole gratuite di cucitura. A queste si connette un'attività politico-sindacale con la quale la Fratellanza rivendica la dignità delle associate in quanto donne e lavoratrici. Una vittoria non l'abbiamo ancora conseguita, afferma una delle fondatrici, Angela Maffi. Ma ci siamo procurate con questa associazione i mezzi di ottenerla. Siamo migliori di quanto non lo eravamo prima, perché adesso abbiamo messo a servizio l'una dell'altra le nostre forze separate, le nostre modeste idee, le aspirazioni nostre. 15 maggio 1896. Dal primo sciopero di donne in Italia nasce una delle più importanti cooperative di produzione gestita da donne. Lo sciopero viene lanciato dalle trecciaiole, le lavoratrici a domicilio della paglia nella periferia fiorentina. Le trecciaiole sono lavoratrici salariate per conto di un padrone, ma allo stesso tempo lavoratrici a domicilio. In una condizione di fortissimo isolamento, lavorano per salari letteralmente da fame entro le mura domestiche. La lotta di queste lavoratrici è stata a lungo inibita non soltanto dalla paura del padrone, ma anche da quella del quadro familiare in cui mariti e fratelli vietano alle donne di uscire di casa a protestare. Ma l'insofferenza delle trecciaiole si acuisce a causa della speculazione che i fattorini fanno sul loro lavoro al momento della consegna del prodotto ai negozianti. Il 15 maggio 1896 le trecciaiole scendono in piazza, vanno inizialmente all'attacco dei carretti dei fattorini, li ribaltano, li incendiano, passano davanti alle industrie della regione incitando i lavoratori a scioperare in solidarietà. E infine arrivano a Firenze, dove bloccano i binari dei tram, circondano il municipio e si scontrano fisicamente con la polizia. Gli arresti che ne conseguiranno suscitano però la solidarietà dell'opinione pubblica. La Camera del Lavoro interviene allora nella mobilitazione e il 16 giugno 1896 nascono le prime due cooperative di trecciaiole, per un totale di 683 socie, che salirà a un paio di migliaia nel giro di poco tempo, eliminando i profitti degli intermediari. Cosa succede? Vado di qua. 1899. Da alcune socie dell'Associazione Generale di Mutuo Soccorso delle Operaie di Milano nasce in via Moscova l'Unione Femminile. Essa mette in rete e coordina decine di associazioni femminili, attività produttive ed educativo-culturali, guardando al modello della Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso e alla Lega delle Cooperative, divenendo non soltanto un collettore, ma anche un moltiplicatore di iniziative di intervento sociale e politico. Tra le attività dell'Unione si annoverano sportelli di assistenza per ottenere sussidi, un ufficio di collocamento delle domestiche, insieme a una struttura abitativa temporanea per le giovani in cerca di lavoro. I giovedì delle socie, ovvero momenti di discussione politica informale e conoscenza tra le associate, un laboratorio di produzione tessile e infine la Fraterna, una società di mutuo soccorso delle piscinine, le piccoline in milanese, fondata in seguito e in sostegno allo sciopero delle piscinine del 1902. Il 23 giugno di quell'anno, 250 bambine, tra i 6 e i 15 anni, sulla carta apprendiste sarte, ma di fatto lavoratrici quasi schiavizzate, si mettono in sciopero e scendono in corteo. 75 di loro perderanno il lavoro. L'Unione Femminile interviene in loro sostegno, inaugurando una società di mutuo soccorso per loro, insieme a una scuola di formazione e degli spazi che rispondano anche alle necessità ludiche e ricreative per delle bambine. Nel 1973 nasce in Francia il Movimento per la Libertà dell'Aborto e per la Contraccezione, che mette in rete associazioni, partiti, ma anche singole donne e moltissimo personale ospedaliero, medici, infermieri, che sostengono il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Nascono in diverse città di Francia delle cliniche autogestite e clandestine di pratica dell'IVG, sulla base delle reti di solidarietà e del contributo del personale ospedaliero. Nel giro di poco tempo il movimento conta 15.000 aderenti e migliaia di interruzioni volontarie di gravidanza praticate. La principale motivazione che spinge le donne a rivolgersi al movimento è la condizione di difficoltà economica. La pratica dell'IVG, in forma autogestita e illegale, portata avanti dal movimento, ha un impatto fortissimo sulle politiche del governo. Nel 1975, a 2 anni di distanza, con la loi Veil, l'aborto in Francia diventa legale. Nel 1986 nasce a Milano il primo centro antiviolenza autogestito dalle donne. Si chiama ancora oggi Casa delle Donne Maltrattate di Milano. La sua nascita si deve all'attivazione di una cassa di solidarietà con cui le donne dell'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, raccoglie 1 milione di lire, ovvero il quantitativo che permette il pagamento dell'affitto di un anno della prima casa segreta per donne vittime di violenza. In queste strutture trovano rifugio le donne che per fuoriuscire dalle relazioni violente e salvarsi la vita hanno bisogno di entrare in clandestinità. Le parole chiave di questo lavoro sono autoaiuto, autodeterminazione e empowerment, termini che arricchiscono di sfumature, in realtà sostanziali, la pratica del mutualismo. Perché significa che nella dimensione collettiva si lavora per alimentare nella singola persona le risorse, la forza per lottare e resistere, ma è soltanto nella relazione reciproca e circolare che questo si può dare e che permette a chi fuoriesce dalla violenza di restare poi nella rete, a supporto di chi arriverà dopo. 8 marzo 2016, il movimento femminista di Non Una di Meno costruisce in Italia il primo sciopero produttivo e riproduttivo contro la violenza di genere. A costruirlo, in rete, sono i centri antiviolenza, i consultori e le consultorie autogestite, i progetti di educazione alle differenze nelle scuole, insomma le donne e i soggetti direttamente colpiti dalla violenza di genere, sul lavoro, in casa e nel rapporto con le istituzioni. La costruzione dello sciopero ha tra le sue pratiche una cassa di mutuo soccorso, che rimborsi la giornata di lavoro di sciopero a chi ne abbia la necessità. Spazi di lavoro di cura socializzato, come asili in piazza, pranzi collettivi, sportelli in piazza. 25 novembre 2017, esce in Italia il primo piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. Un lavoro di scrittura condivisa che ha messo in rete migliaia di donne, assemblee territoriali e nazionali, con cui si è arrivata ad un'analisi complessiva di tutte le sfumature di un fenomeno, la violenza, inteso come strutturale nel sistema produttivo e riproduttivo. Per ogni sfumatura della violenza si rivendica in questo piano una soluzione concreta, possibile, e gli strumenti per concretizzarla. Tra queste, oltre allo sciopero, il mutualismo e la solidarietà. La parola d'ordine con cui Non Una di Meno definisce il mutualismo è We Together. È la risposta ai milioni di Me Too, anche io, l'hashtag con cui le donne di tutto il mondo hanno iniziato a denunciare pubblicamente di aver subito violenza. We Together.